الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة غبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا نرجعها،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا ما قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام.
لا 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 لا، صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. لا 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 لا.
Buongiorno Palestina, 122esima trasmissione su Radio Wombat. Ayam al-Masra è il nome della compagnia teatrale della Striscia di Gaza che il COSPE ha invitato in Toscana nell'occasione del 40° anniversario della sua fondazione, nel quadro dell'estate fiorentina. Allo spettacolo dal titolo The Story is Sick, la storia è malata, prodotto da questa compagnia e rappresentato a Firenze, a Sesto Fiorentino e a San Casciano, dedichiamo parte della trasmissione odierna con un'intervista al regista dello spettacolo. Diamo però priorità ad un fatto gravissimo: l'arresto il 31 di agosto, senza comunicare motivi, di Khaled al-Qaisi, cittadino italiano-palestinese, arrestato dall'esercito israeliano alla frontiera tra la Cisgiordania occupata e la Giordania, mentre tornava in Italia con la famiglia, dopo aver trascorso una breve vacanza nel suo paese di origine. Il 14 settembre i giudici israeliani hanno prolungato la sua detenzione per altri 7 giorni, senza dare ulteriori spiegazioni. Quello che sta succedendo a Khaled al-Qaisi non è un incidente isolato, denuncia Amnesty International. Israele trattiene in detenzione e in violazione del diritto internazionale e del giusto processo 5.000 palestinesi, di cui oltre 1.200 senza accusa né processo. Serve una risposta forte a livello internazionale. A questo arresto dedicheremo ampio spazio nella rassegna stampa e daremo voce all'appello per la sua liberazione. Concluderemo ricordando un esaustivo studio sulla legalità dell'occupazione da parte di Israele, studio pubblicato su incarico dell'ONU dal Centro Irlandese per i Diritti Umani. E irlandesi saranno anche in parte le canzoni che ascolterete negli intervalli di questa trasmissione. Sarà infatti la voce di Sinéad O'Connor, la cantante irlandese che ci ha lasciati purtroppo nel mese di agosto e che vogliamo ricordare in quanto fu, oltre che una popolare artista, anche un'attiva militante per i diritti dei palestinesi. A fine trasmissione vi aggiorneremo sulle iniziative che si terranno in questo periodo. In particolare vi parleremo dell'Andala Film Festival, un festival del cinema documentario palestinese e arabo dedicato alle più recenti e importanti produzioni cinematografiche riguardanti le tradizioni, la politica, la storia, la religione e la cultura araba, in particolare palestinese. Prima della rassegna stampa per la liberazione di Khaled al-Qaisi, vi mandiamo in onda l'interrogazione parlamentare dell'onorevole Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle.
Dal 31 agosto scorso Khaled al-Qaisi, un nostro concittadino italo-palestinese, ricercatore presso l'Università La Sapienza di Roma, è stato arrestato dalle autorità israeliane al confine tra Cisgiordania e Giordania, sotto gli occhi della moglie e del figlio di 4 anni, senza che venisse fornita loro alcuna spiegazione. Sempre dal 31 agosto si trova in una galera israeliana e lo scorso 7 settembre si è tenuta la prima udienza in cui è stato prorogato il termine di detenzione, ma senza che venisse data la possibilità al signor Khaled di interloquire con il suo avvocato, né all'avvocato di poter accedere agli atti e capire di quali accuse venga ovviamente accusato il suo assistito. Assieme agli altri membri dell'intergruppo parlamentare per la pace tra Israele e Palestina abbiamo immediatamente interessato il ministro degli affari esteri, le ambasciate di competenza e presentato una interrogazione parlamentare affinché siano rapidamente accertate le ragioni della custodia di Khaled e sia garantito il pieno diritto del diritto appunto di difesa. Ci tengo però a sottolineare che la detenzione di Khaled non è affatto un caso isolato. Come emerge dall'ultimo rapporto della relatrice speciale ONU, Francesca Albanese, nel solo anno 2022 circa 7.000 palestinesi, tra cui centinaia di bambini, sono stati arrestati e attualmente ci sono circa 5.000 detenuti, di cui 1.200 senza accusa né processo. Sempre dalla relazione si legge che la privazione della libertà è un elemento centrale dell'occupazione di Israele, che fa uso ampio, sistematico e quotidiano di arresti arbitrari, processi iniqui, torture. Chiedo e chiudo, Presidente, che le autorità non si voltino dall'altra parte, ma che pretendano il rientro immediato del signor Khaled in Italia, trattandosi di un nostro concittadino. Grazie.
Grazie, grazie a lei.
I wanna make something beautiful for you and from you to show you I adore you. Oh, journey towards me, which I see and I see all you push through, mad for you and because of you. I couldn't if I cried 10,000 rivers of tears above, you know the soul and you know what makes it gold. You give life through blood, 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 oh.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Eccoci di nuovo all'appuntamento con la rassegna stampa che nella trasmissione di oggi darà ampio spazio alla vicenda di Khaled Al-Qaisi, il ricercatore italo-palestinese arrestato dalle autorità israeliane al valico di Allenby tra Giordania e West Bank. Perché è importante parlarne? Perché in questa vicenda quello che più colpisce è il silenzio complice dei media nostrani, connivente con il silenzio del governo italiano che sta lasciando un nostro concittadino nelle mani di uno Stato che, violando i diritti umani in generale, viola nello specifico anche il diritto alla difesa delle persone arrestate. Da subito la notizia è stata diffusa sulle riviste online non allineate e dai canali social di molti attivisti della causa palestinese, ma non dai media mainstream. Il quotidiano La Repubblica ha riportato la notizia dopo molti giorni. Tuttavia, l'autore dell'articolo non ha certo evidenziato l'illegittimità e l'arbitrarietà dell'arresto di Khaled, descrivendolo in realtà come un normale fermo nell'ambito di una presunta inchiesta antiterrorismo e non come una detenzione illegale che viola i principi fondanti del diritto internazionale. Anche il quotidiano La Nazione di Firenze ne ha parlato in un articolo, lasciando però commentare la vicenda dal console onorario di Israele, Marco Carrai, che ha tenuto a sottolineare quanto l'Italia e Israele abbiano in comune, a differenza di altri paesi, lo Stato di diritto come base del fondamento civile e democratico, criticando coloro che invocano invece la mobilitazione per la liberazione di Khaled. Decisamente diverso è il tenore dell'articolo di Stefania Limiti, pubblicato dal Fatto Quotidiano, dal titolo Sul caso di Khaled Al-Qaisi la stampa tace, basta col doppio pesismo servile verso Israele, nel quale appunto sottolinea il doppio standard che l'informazione nostrana ha riservato invece a Patrick Zaki, contribuendo alla mobilitazione per la sua liberazione. Cosa che invece non vediamo per il caso di Khaled Al-Qaisi. E a proposito di quest'ultimo, vi invito a leggere la lettera aperta a Patrick Zaki, pubblicata da Invicta Palestina, con la quale l'autore Ugo Giannangeli si rivolge al ricercatore egiziano, anche lui arrestato ingiustamente in Egitto e per la cui liberazione la stampa italiana ha dato una grandissima copertura della vicenda. Giannangeli fa un appello a Zaki chiedendogli di usare la sua notorietà, oramai di personaggio pubblico, in modo da far pressione sui nostri governanti affinché si adoperino per far liberare Khaled così come hanno fatto per lui. Per fortuna sulla vicenda di Khaled ci tiene costantemente informati Michele Giorgio. Nell'articolo pubblicato su Pagine Esteri dal titolo Israele prolunga ancora l'arresto di Khaled Al-Qaisi, ribadisce che ancora restano oscuri i motivi del fermo, come ha spiegato l'avvocato del giovane, e che nell'udienza che c'è stata il 14 settembre i giudici israeliani hanno prolungato di altri 7 giorni la custodia cautelare. In un articolo sempre su Pagine Esteri dal titolo L'avvocato della famiglia di Khaled Al-Qaisi in Israele, totale spregio dei diritti di civiltà giuridica, il legale di Khaled, Flavio Albertini Rossi, sottolinea il pericolo che la detenzione penale venga sostituita con la detenzione amministrativa, condizione giuridica nella quale si trovano altri 1.200 palestinesi detenuti in carcere in Israele senza un'accusa formale, senza alcuna prova e senza poter conoscere le ragioni del loro trattenimento. Nell'articolo pubblicato dal manifesto Khaled Al-Qaisi, la famiglia non è stata contattata dalla Farnesina. Sempre l'avvocato Albertini Rossi, in occasione dell'assemblea partecipatissima all'Università La Sapienza di Roma il 15 settembre per chiedere la liberazione di Khaled, l'avvocato appunto ha ribadito che nessuno sa quali siano le accuse mosse a Khaled, nemmeno il suo avvocato, che ha potuto vedere solo dopo 15 giorni e che a tutt'oggi la famiglia non è ancora stata contattata dal Ministero degli Esteri, ma solo dal console che ha fatto visita al giovane ricercatore. Infine, come era prevedibile, nessun TG nazionale ha minimamente dato la notizia dell'arresto di Khaled. C'è stato solo un piccolo canale sul web, Otolina TV, in cui il giornalista Giuliano Marrucci ha dedicato un bel video su questa vicenda, dal titolo Chi ha rapito Khaled Al-Qaisi? L'incredibile storia degli arresti illegali in Israele. Il cui link potete trovare sul nostro blog, come i link di tutti gli altri articoli della rassegna stampa. Il video, ampiamente visualizzato e condiviso sui social, contribuisce, speriamo, ad aprire uno squarcio di visibilità su questa vicenda perché, come ha concluso il giornalista, l'assenza della storia di Khaled da ogni media grida vendetta. Concludiamo la rassegna stampa con un articolo che fa il punto sugli accordi di Oslo a 30 anni dalla firma, dal titolo Un disastro per i palestinesi con danni andati oltre ogni previsione, pubblicato su Pagine Esteri. In una intervista rilasciata alla rivista Jadalaya, il condirettore Mouin Rabbani fa un'analisi del disastro che hanno prodotto questi accordi, la cui natura sbilanciata era chiara già nelle lettere di riconoscimento scambiate tra Arafat e Rabin. Mentre Arafat, a nome dell'OLP, riconosceva lo Stato di Israele, Rabin non faceva minimamente menzione dei diritti dei palestinesi. Quella lettera non conteneva un solo riferimento all'occupazione, l'autodeterminazione, lo Stato per i palestinesi. L'impatto di questi accordi si sono riversati nel tempo sull'abbandono dei profughi, sulla frammentazione politico-istituzionale del popolo palestinese, sulla loro economia, nonché nella trasformazione dell'OLP in una autorità locale con zero poteri e totalmente organica allo Stato di Israele. Bene, per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
La storia è malata. Questo il titolo della rappresentazione teatrale da parte della compagnia palestinese Ayam al-Masra della Striscia di Gaza. Si tratta di una produzione originale, concepita come un viaggio nel tempo, utilizzando movimento, dialogo e danza. Allo spettacolo, nella sua prima rappresentazione presso il Conventino di Firenze, ha assistito un pubblico di oltre 200 persone, con la presenza anche del console italiano a Gerusalemme. Ringraziato dal pubblico per l'aiuto che ha dato per il non facile compito di far uscire la compagnia teatrale, 10 persone in tutto, dalla prigione a cielo aperto di Gaza. Presenti le autorità rappresentanti delle istituzioni, essendo lo spettacolo patrocinato da Regione Toscana e Comune di Firenze. La presentazione dello spettacolo è stata fatta da Moni Ovadia, che ha tracciato un ampio quadro della cultura palestinese con riferimento alla poetica di Mahmoud Darwish.
Mahmoud Darwish non è solo il più grande poeta palestinese, è stato uno dei più grandi poeti arabi di tutto il secolo scorso e, a mio parere, uno dei più grandi poeti di tutto il Novecento a livello mondiale. Ascoltare Darwish è ascoltare la voce più, insieme più profonda, più geniale e più lancinante del popolo palestinese e capire quanta cultura c'è in questo popolo, cultura che noi aspettiamo di vedere risplendere di vedere la cultura del popolo palestinese come faro che guida la riscossa di questo popolo, che le persone che credono nella giustizia, che credono nella dignità, anelano a vedere. Io, per le ragioni delle mie posizioni a sostegno del popolo palestinese, non posso entrare in quella terra, verrei respinto, ma questa cosa mi affligge da un certo punto di vista e non mi affligge da un altro, perché entrare in quella terra e vedere un popolo oppresso, brutalizzato in uno stillicidio sadico di gesti che ne conculcano la vita stessa, la vita dei suoi cittadini più fragili in particolare, è qualcosa che lacera, davvero lacera l'anima. Io spero, prima di lasciare questa terra, di poter andare, ma andrò solo quando i diritti e la dignità del popolo palestinese verranno pienamente riconosciuti.
A seguito dello spettacolo, l'autore e regista Mohamed Al-Hessi ci ha concesso questa breve intervista.
Lo spettacolo di stasera mostra da parte dei vostri attori una notevole capacità e professionalità sia nella recitazione che nella danza. Avete una scuola di questo tipo a Gaza?
And in Gaza, is there a school for...
We have in theater the production, we have a diploma. We teach actors how they can move, how they can speak.
Abbiamo una scuola con insegnanti locali e gli allievi seguono un corso di 3 anni in cui imparano a recitare, a muoversi, a ballare. Inoltre abbiamo insegnanti che vengono da fuori, dall'Egitto, dall'Olanda, dalla Germania, dalla Tunisia e vengono ad insegnare qui a Gaza. A Gaza avete più teatri? And the theater is...
It's only the one theater in Gaza. The whole really, it's really theater.
A Gaza abbiamo un teatro, un solo luogo che possa dirsi un teatro ed è molto frequentato. In media abbiamo 100.000 spettatori l'anno. Quante repliche avete fatto di questo spettacolo che abbiamo visto stasera? And how many performances have been made of this, of what we have seen?
Before we were both in our schedule 20 shows, and after that we see all the audience, all of Gaza. They want to see the play, and they want to talk, and they want to tell something about their life, and they want to.
Inizialmente abbiamo cominciato con 20 repliche. Dopo queste, tutti a Gaza volevano vederlo e parteciparvi e parlare della loro vita. Così ne abbiamo fatte altre 20 di repliche e poi altre 20 ancora. Insomma, finora ne abbiamo fatte 60. È che lo spettacolo, come avrete visto, è molto coinvolgente e avvicina molto gli spettatori agli attori, in quanto tratta e rappresenta anche problemi quotidiani. Lo spettacolo è architettato in modo che gli spettatori siano invogliati ad intervenire e allora l'evento non termina con la fine dello spettacolo, ma si prolunga sempre in un successivo dibattito con interventi da parte del pubblico. Gli spettacoli li fate dentro il teatro o anche all'aria aperta?
And all in theater or also in, say, in open air
So
somewhere?
this is play in the theater. Only the first, this is the first day we make it in the.
Li facciamo dentro il teatro, eccezionalmente all'aria aperta. Riuscite ad avere scambi con il resto della Palestina occupata?
Is it possible for you having any exchanges with the West Bank, people in the West Bank or performances in there?
It happened because also our main office was in Jerusalem. So before four years, and because of what happened in Jerusalem now, it's closed. And also it was in the beginning also in Hebron. There's an also a.
Sì, prima avevamo un ufficio a Gerusalemme che ha funzionato per 4 anni, ma ora è chiuso. Poi abbiamo rapporti con Hebron, dove c'è un piccolo teatro. Il problema è che la gente della West Bank non è autorizzata a venire a Gaza e viceversa. E allora lo scambio con località della Palestina occupata li abbiamo, ma solo online.
So, thank you very much, Mohamed.
You are welcome. You are welcome.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away.
Per concludere, citiamo un fatto che costituirà un sostegno a Francesca Albanese, la commissaria ONU per la Palestina, il cui accurato lavoro di documentazione viene furiosamente osteggiato dalla lobby israeliana. La settimana scorsa il Comitato ONU per l'esercizio dei diritti inalienabili del popolo palestinese, CEIOP, ha pubblicato uno studio durato 2 anni, La legalità dell'occupazione israeliana dei territori occupati, compresa Gerusalemme Est. Lo studio è stato presentato dal presidente del Comitato, ambasciatore Sheikh Nyan, senegalese, Michael Linke, ex relatore speciale per l'ONU sulla Palestina, che lo ha giudicato la più esaustiva, dettagliata, accurata documentazione che affronta le questioni che l'Assemblea Generale dell'ONU ha posto di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia. Lo studio è stato elaborato dal Centro Irlandese per i diritti umani dell'Università Nazionale di Irlanda.
Dopo la riunione del comitato, Mondo Weiss ha intervistato telefonicamente il professor Link, ora in pensione. «Perché è stato scelto proprio il Centro Irlandese per i diritti umani?» ha chiesto Mondo Weiss. «Per molte ragioni aveva senso contattare il Centro Irlandese», ci risponde il professore. «Anzitutto perché l'Irlanda, tra tutti gli Stati europei, ha assunto una posizione molto buona relativamente alle iniquità collegate all'occupazione. In secondo luogo, il centro ha formato parecchi studiosi di legge che hanno continuato a scrivere molto sulla Palestina. Molti sono andati a lavorare con organizzazioni in Palestina e in Israele su questioni riguardanti l'occupazione e il diritto internazionale. Perciò il centro aveva la disponibilità, la conoscenza dell'occupazione e la competenza giuridica per essere in grado di condurre lo studio. Quali sono alcune delle caratteristiche importanti dello studio? Lo studio dice che non solo ci sono significative illegalità correlate all'occupazione, ma l'occupazione stessa è oggi illegale. Tutto quello che dovete fare è ascoltare i commenti dei nuovi leader israeliani per capire che l'occupazione non finirà grazie a Israele. Naftali Bennett, quando era primo ministro 2 anni fa, disse: «Sono contrario ad uno Stato palestinese e sto rendendo impossibile condurre negoziati diplomatici che possano portare ad uno Stato palestinese». Benjamin Netanyahu, da parte sua, ha detto, e sto parafrasando: «Il massimo che possiamo offrire ai palestinesi è un non Stato, cioè avranno il potere di raccogliere la loro immondizia, pulire le loro strade e gestire il loro servizio idrico. Per il resto noi controlliamo il territorio dal Mediterraneo al Giordano». Quale sarà l'impatto dello studio? Dovrebbe essere una pietra miliare nel pensiero diplomatico riguardo a come affrontare e come porre fine all'occupazione israeliana, ci risponde il professore. Obiettivo dichiarato da tutti gli stati del mondo, a parte Israele. Se l'occupazione stessa è illegale, questo alza l'asticella della responsabilità in capo alla comunità internazionale, in particolare il nord globale, di ammettere finalmente che l'occupazione non finirà da sola. Non finirà ripetendo il mantra dei negoziati per una soluzione a due stati, quando non viene fatto niente da parte del nord globale per imporre un costo diplomatico, un costo economico ad Israele, che sta facendo il possibile per scrivere il necrologio dell'autodeterminazione palestinese. Quanto all'udienza che si terrà davanti alla Corte internazionale, quale conclusione pratica, quale conclusione concreta possiamo prevedere? Domanda Mondo Weiss. Il professore ci risponde: ricorderete che la Corte internazionale è la più alta istanza giuridica nel sistema delle Nazioni Unite. Nel 2004 emise un parere consultivo che stabilì che il muro di separazione israeliano era illegale. Ora molti paesi, in primis del sud globale, hanno inviato dichiarazioni scritte alla Corte dell'AIA sostenendo che l'occupazione è divenuta illegale e che deve finire immediatamente. Alcuni hanno argomentato che Israele ha violato le norme fondamentali del diritto internazionale istituendo l'apartheid. Solo un piccolo gruppo di stati, che comprende gli Stati Uniti, Israele, il Regno Unito e il Canada, ha inviato dichiarazioni in cui si chiede che la Corte internazionale non risponda alla richiesta dell'Assemblea Generale su un parere consultivo, sostenendo che tutto dovrebbe invece essere posto ad un tavolo negoziale. Ma il solo modo in cui i palestinesi possono mai sperare di trattare veramente ad un tavolo negoziale è se la comunità internazionale insistesse che qualunque negoziato tra Israele e Palestina sia condotto totalmente in un quadro basato sul diritto, con la richiesta centrale che Israele ponga completamente fine all'occupazione, immediatamente e senza condizioni, e che Israele sia responsabile delle riparazioni verso i palestinesi per ciò che è accaduto negli ultimi decenni. All'ultima domanda, qualche riflessione personale sul suo lavoro? E Michael Link ha risposto, tra l'altro: «Ho ricoperto il ruolo di relatore speciale dell'ONU per 6 anni, dal 2016 al 2022. Quei 6 anni hanno segnato un importante punto di svolta nella mia vita. All'improvviso potevo iniziare a vedere l'enorme cambiamento di direzione. Nel 2016 era un'eresia pronunciare la parola apartheid. Al momento in cui me ne sono andato, nel 2022, il termine apartheid era stato adottato da tutte le importanti organizzazioni per i diritti umani internazionali e regionali, per descrivere ciò che avveniva nei territori occupati. Oltre a ciò che è accaduto dopo il mio periodo in carica, l'avvento di questo nuovo governo israeliano estremista, l'inasprimento dell'atteggiamento internazionale verso l'occupazione. Penso che l'atteggiamento internazionale stia cambiando e cambiando rapidamente. Non sarebbe cambiato senza tutte queste organizzazioni per i diritti umani che agiscono sul campo in Palestina ed in Israele e hanno fatto un lavoro così eroico per cambiare il vocabolario, per cambiare la consapevolezza di ciò che sta accadendo. Trovate l'articolo di Jeff Wright di Mondo Ways su il sito di Zeitung.info del 6 settembre.
Andala Spin-off Film Festival, festival di cinema palestinese e non, al CAM di Corso Garibaldi, a Milano, mercoledì 13 settembre e poi tutti i mercoledì fino all'11 ottobre. Alle 20, entrata libera.
Avete ascoltato lo spot del Andala Film Festival, un festival del cinema documentario palestinese e arabo dedicato alle più recenti e importanti produzioni cinematografiche riguardanti le tradizioni, la politica, la storia, la religione e la cultura araba, in particolare palestinese. Nel 2023 la rassegna assume una sua identità di riferimento per il territorio lombardo, Andala Spin-off Film Festival. Mercoledì 20 la visione sarà On the Doorstep, sulla soglia di casa, un film di Sahira Dirbas, palestinese, del 2019, dalla durata di 47 minuti. Il film è in inglese con i sottotitoli in italiano. 3 generazioni della famiglia Birsharat, residenti negli Stati Uniti, hanno conservato l'attaccamento alla loro terra e alla loro casa, situata nella zona ovest di Gerusalemme, sotto il controllo israeliano dal 1948. Finalmente Valerie, 21 anni, decide di attraversare il mondo per visitare la casa del nonno, scoprire la verità e incontrare la donna che adesso la occupa, Giselle Arazi, un'israeliana di 96 anni. Si tratta di quella casa altrimenti raccontata da Suad Amiri nel romanzo in cui cita Golda Meir. Storia di una famiglia borghese di Gerusalemme che prevedendo il disastro imminente migra negli Stati Uniti nel 1946. Il film è visibile anche online su Facebook, al link che troverete sul nostro blog. A fine proiezione seguirà il collegamento online con la regista Sahira Dirbas e un dibattito. Per la consueta rassegna musicale, nel corso di questa trasmissione avete ascoltato Something Beautiful di Sinéad O'Connor. A seguire avete ascoltato Dabke, Alda Lahona Dabka. Sempre di Sinéad O'Connor avete ascoltato Nothing Compares to You, Niente è paragonabile a te. E ancora This is to mother you, questo è per te madre. E infine Suad Massi in Rirenta, senza te. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 18 ottobre sempre alle 17:30 sempre su Radio Wombat. Inshallah.
وطني صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو
راح ترجع بلدي كلها راح ترجع وراح يدور صفقة جان صفقة جان صفقة جان جان جان
لو صفقة جان